Promossi o bocciati? Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.
E buongiorno, seconda puntata di Promossi e Bocciati. Come avete sentito dalla sigla, un viaggio attraverso l'amministrazione comunale di Firenze. Per andare a vedere qual è stato l'operato, naturalmente, rispetto all'anno che è appena passato. Le scuole stanno per chiudere e quindi proponiamo questa serie di interviste agli assessori per saperne di più su quello che hanno fatto. Oggi Giovanni Bettarini, assessore urbanistica, politica del territorio, città metropolitana, decentramento e smart city. Buongiorno assessore.
Buongiorno a voi.
La sua delega principale è quella di assessore all'urbanistica. Assessore,
c'è dubbio.
È una delega molto, molto pesante, anche perché soprattutto in questo momento a Firenze, dove sono in corso una serie di cambiamenti per quanto riguarda appunto soprattutto queste opere che erano state inusate per lungo periodo e devono essere convertite in qualcosa che possa essere usato dalla cittadinanza.
Certo, è una delega direi bella, soprattutto perché il motivo l'hai già detto te, perché proprio Firenze è una città in grande trasformazione e ha avuto una specie di record, ossia Firenze è la prima città d'Italia che ha deciso di non consumare nuovo suolo, ha fatto il primo piano strutturale, dunque il primo regolamento urbanistico a volumi zero, una cosa molto importante, a me piace ricordarla perché è una scelta seria, una scelta basata su un principio molto lungimirante, ma anche con conseguenze molto forti, molto stringenti. Allora, da lì l'avvio a un'idea nuova di recupero di tutti i contenitori della città inutilizzati, con l'introduzione, anche in questo caso per la prima volta in Italia, di delle opere di compensazione che vanno ad aggiungersi agli oneri di urbanizzazione, delle opere di compensazione che sono a carico di chi realizza gli interventi. Ossia l'idea è: bene, recuperiamo insieme, cerchiamo di dare nuova funzione ai volumi inutilizzati, però facciamo sì che anche la città cambi con questi volumi e diventi migliore, più attuale. E questa cosa sta andando davvero bene, devo dire.
Ecco, spieghiamo innanzitutto cosa vuol dire volumi zero. Volumi zero cosa vuol dire, assessore? Che non si può costruire per niente?
Volumi zero vuol dire, come prima cosa, non ci sono e non ci saranno più a Firenze nuovi terreni edificabili, i cosiddetti terreni agricoli che diventano edificabili, no? Che le cosiddette speculazioni che per lungo tempo sono state anche fatte non sono più possibili. Abbiamo mantenuto solo quei casi in cui ci fossero dei trascinamenti cosiddetti, ossia delle vecchie previsioni che andavano confermate per vari motivi, qualche volta anche per vicende di carattere giudiziario o altro, ma altrimenti quello che si deve fare a Firenze è recuperare quello che c'è oppure trasferire, cioè io posso costruire da una parte, ho in realtà una possibilità di farlo in un altro terreno che è più adatto per diversi motivi, ecco, posso trasferire dei volumi. Questo vuol dire che non si aumenta il carico urbanistico della città, cioè non si aumenta il cemento, non si diminuisce il suolo, la permeabilità del suolo con tutto quello che ne consegue da un punto di vista ambientale. E io penso anche che l'altra conseguenza, cioè la prima che dicevo all'inizio, sia forse la più importante: si dà un impulso a far sì che tutte quelle cose che sono abbandonate, deserte per qualsiasi motivo, vengano riutilizzate. Un grande esempio che secondo me è molto significativo è quello delle caserme, cioè Firenze anche in questo caso è la prima città d'Italia che ha fatto un grande protocollo con il Demanio, con il Ministero della Difesa, e ha dato tutta una serie di funzioni nuove alle caserme che spesso in gran parte erano inutilizzate. Forse uno dei progetti più belli è quello di Piazza del Cestello. Piazza del Cestello, c'è l'ex caserma Cavalli, è famosa tra i fiorentini perché tutti ci abbiamo, quelli di una certa generazione almeno, ci hanno fatto la visita per la visita di leva. E nella ex caserma Cavalli verrà un incubatore di start-up insieme a Nana Bianca, un progetto veramente bello grazie all'investimento dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze, che coinvolgerà tanti giovani e che vedrà anche complessivamente una riqualificazione di tutta la piazza e di tutti i dintorni. Siamo già passati in consiglio comunale anche per la convenzione, l'altro giorno abbiamo fatto un'assemblea, il collega Giorgetti sta lavorando molto su questo, sta facendo anche una serie di assemblee alte Teatro del Cestello, proprio per confrontarsi con la cittadinanza su come un intervento di recupero possa avere anche un effetto positivo su tutto quello che sta intorno. Quello è un bel esempio, perché rischiava di rimanere un contenitore vuoto e lì davvero c'è il degrado, termine spesso utilizzato a sproposito secondo me, ma in qualche caso lo si rischia, cioè soprattutto quando si perdono pezzi di città. Invece vanno tutti riutilizzati, devono avere tutti una nuova vita, bisogna vedere lontano e avere la capacità progettuale. Spesso il modo migliore per farlo è utilizzare le risorse che si hanno in città, come per esempio senza dubbio un'eccellenza Nana Bianca.
Allora iniziano ad arrivarci già le prime domande, sia sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze, per chi volesse, ma anche sul nostro numero WhatsApp 366 6260155. Su Facebook ci arriva: buongiorno carissimi di Controradio, condivido pienamente questa va a suo favore, assessore. Grazie, però arriva subito una domanda invece molto più critica, che dice: il raddoppio della pista dell'aeroporto è a volume zero. Assessore, perché il raddoppio della pista non fa parte della legge, della delibera del volume zero?
Come si dice, ringrazio l'ascoltatore per la domanda perché mi dà un assist incredibile. Io ho portato una variante, che è la variante di Castello, del PUE di Castello, in giunta, e a breve porteremo anche lo sviluppo, cioè l'adozione della variante stessa, nella quale l'area di Castello, dove era previsto un enorme sviluppo immobiliare di oltre 440.000 metri quadri di edificato, bene, con questa variante noi lo portiamo a 272.000 euro. Io non volevo esagerare prima, però in questo caso si può dire che lo sviluppo è sotto zero, nel senso che, individuando nuove funzioni, ripensando la città, addirittura il consumo del suolo può molto diminuire. Come succede questo? Succede anche per delle cose che accadono. Per esempio, lì era prevista la nuova sede della provincia di Firenze non esiste più, era prevista un'enorme nuova sede della regione Toscana. E sui 168 ettari complessivi della famosa area di Castello, che è stata oggetto di discussione per 30 anni dell'urbanistica fiorentina, verrà un parco di 80 ettari, un'area completamente verde che in gran parte andrà a sostituire quello che era l'edificato. Quello è un buon esempio. Del resto, ovviamente l'ho specificato all'inizio, questi 272.000 comunque erano già previsti, cioè erano previsti 440 e si passa a 272. È evidente, quando si parla di urbanistica, certe previsioni, certi criteri di sviluppo non possono essere del tutto stravolti, però sicuramente il piano volumi zero, sia il piano strutturale sia il regolamento urbanistico, è una cosa veramente, dal punto di vista urbanistico, rivoluzionaria.
Lei prima ha usato una parola che non esiste molto, non viene molto compresa. Ha parlato di compensazione. Io aggiungerei anche alla compensazione la parola che qualunque progettista che lavora all'estero deve avere a che fare, che è la parola mitigazione. Cioè, nel senso, nel momento in cui si vanno a proporre delle opere che hanno un impatto ambientale, si deve provvedere nel progetto e non essere obbligate dalle rivolte dei cittadini, sì, delle opere di compensazione, di mitigazione, in modo da andare a ridurre. Cioè, praticamente, se si fa un intervento in una situazione già degradata, con delle opere di mitigazione si può arrivare ad un'equazione favorevole di miglioramento. Voi ne tenete conto di questa di questo modo di progettare, contemporaneo, cioè di preoccuparsi della mitigazione già al momento del progetto?
Questo è un principio molto forte che ormai segna tutta la progettazione urbanistica. Noi per le opere più importanti facciamo delle valutazioni complessive, che si chiamano la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica soprattutto. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere insieme ogni tipo di impatto che nasce dall'opera, proprio come stavi dicendo, e metterle insieme, perciò dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della viabilità, dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista di tutto quello che cambia la singola opera nel contesto in cui si va a inserire. Perciò direi sì che lo facciamo. La compensazione che dicevo è una cosa ulteriore, perché consideriamo che già chi costruisce ha i contributi, che sono il costo di costruzione più gli oneri di urbanizzazione che già sono previsti dalle leggi. Noi aggiungiamo a Firenze delle compensazioni che sono proprie della nostra città e che servono per inserire da un punto di vista, diciamo, delle strutture del contesto sociale, e poi ci sono tutte le valutazioni che sono di carattere ambientale e strategico che consentono di inserire gli interventi in maniera complessiva. Perciò un'opera come la manifattura Tabacchi, per esempio, vedrà una fermata della nuova tranvia, vedrà le piste ciclabili, vedrà un sistema complessivo che cambia e non solo un recupero di mura che vengono poi, secondo quello che era un vecchio schema, di un recupero di mura che vengono poi vadano a trovarsi una collocazione di tipo commerciale. No, è un'idea molto diversa di progettazione integrata della città.
Ecco, proprio sulla manifattura Tabacchi, ma anche su Sant'Orsola, che sono temi abbastanza caldi ancora. Nell'immaginario pubblico, nel desiderio del pubblico, è che questi spazi, che un tempo erano pubblici, no? Possano rimanere. Invece, sempre più spesso le amministrazioni, non solo quella fiorentina per la verità, si appoggiano a privati per sviluppare queste preesistenze che sono un po' difficili da sviluppare. Come mai? Perché le amministrazioni non riescono a farlo in proprio, devono ricorrere al capitale, a quel punto anche al design e alla nuova funzione che viene dal privato?
Ma allora, non sempre ora le risorse bastano, e soprattutto non sempre sono sufficienti le risorse per la gestione. Ricordiamoci che spesso il problema non è tanto la ristrutturazione quanto la vita che si dà agli immobili. Io penso che ormai si debba ragionare in questo modo, cioè non è tanto tenere su un edificio. Il fatto è di metterci all'interno della vita, le funzioni, le persone che riescano a dargli un ruolo nuovo nella città. Questo è la vera sfida di questo momento. Firenze è ricca di risorse. Ora mi viene in mente che sempre, per esempio, Manifattura Tabacchi, uno dei primi accordi che ha fatto è con il laboratorio Lama Impact Hub, che sono questo gruppo di giovani, secondo me, molto bravi, che hanno l'Impact Hub, questo co-working a Rifredi, uno spazio dove davvero c'è un luogo di incontro, di scambio, di riflessione su tutto quello che può essere il futuro del lavoro e della città. Poi è un lavoro, anche un luogo concretamente di lavoro, cioè persone che progettano, che hanno degli incarichi, delle imprese, delle società, e lì si trovano per lavorare e portare avanti le loro professioni. Ecco, questo è uno dei temi principali. È finita l'era del pubblico che butta qualche milione di euro e poi si inventa delle funzioni che non stanno in piedi, perché questo non è più possibile. È fondamentale trovare dei partner che si facciano carico di portare avanti i luoghi che vengono riscoperti. Questa è la cosa sostanziale. Probabilmente questo non è più il ruolo del pubblico, non credo anzi che lo debba essere. Il pubblico è giusto che programmi, è giusto che indirizzi, è giusto che scelga delle vocazioni per la città. Firenze lo sta facendo, Firenze è completamente in gara su questa partita, su uno scenario mondiale, e io penso che su questo si giochi la partita vera.
Un'altra critica che spesso viene fatta è quella che nel momento in cui si decidono le nuove funzioni di questi spazi non viene tenuta conto abbastanza di quella che è l'opinione della cittadinanza. Nel senso che ognuno a Firenze ha un'opinione su che cosa dovrebbe diventare per esempio la manifattura Tabacchi, no? E invece l'amministrazione va avanti con quello che è il proprio piano. Come risponde a questa critica?
Ma intanto devo dire che noi abbiamo realizzato un piano di partecipazione su tantissimi aspetti della programmazione della città, con le maratone dell'ascolto, con le quali cerchiamo di capire quali possono essere i punti di vista dei cittadini. Prima cosa. Seconda cosa, spazi complessi come la manifattura Tabacchi non è che richiedano una funzione o due funzioni, perché sono talmente grossi che si tratta di ricucire e riconnettere un pezzo di città. La manifattura tabacchi, per dare un'idea, sono 97.000 metri quadri, cioè i gigli sono 80.000, per dire, è una superficie veramente enorme che tra l'altro connette dei pezzi dello spazio urbano molto diversi e che possono invece entrare completamente in relazione tra loro. Allora, in questo caso io penso che il ruolo del progetto sia quello di offrire delle occasioni per le funzioni, che non possono che essere tante, molteplici, diverse, devono combinarsi, devono confrontarsi, devono trovare dei ruoli a vicenda, trovarsi dei ruoli a vicenda. È per questo che la manifattura tabacchi non avrà una funzione. La manifattura tabacchi sarà in parte studentato, sarà luogo di co-working, sarà luogo sede di Polimoda, sarà ovviamente luogo di residenza, sarà luogo di ristorazione, sarà tutto quello che riusciremo a far essere. L'importante anche in questo caso, la sfida è fare funzionare questi spazi, perché ricordiamoci, sono spazi molto grandi e la prima scommessa vinta è senza dubbio trovare un investitore in grado di sostenere delle spese così grosse, degli investimenti di questa portata. Non
che
è banale.
Sia un investitore affidabile, perché poi succede senza come dubbio. altri spazi, per esempio l'ippodromo delle Mulina, che
certo.
È successo un patatrac proprio perché l'investitore che si era proposto alla fine non era in grado di portare a termine il progetto.
Ora, in questo caso abbiamo Cassa Depositi e Prestiti e Aermont, perciò soggetti di rilievo nazionale e internazionale, con un progetto veramente di grande portata, anche di grande impatto. Pensiamo che saranno 200 milioni di euro il costo della ristrutturazione degli spazi della manifattura tabacchi, perciò porterà anche un livello di lavoro e di ricchezza sulla città non da poco. E lì poi io penso per esempio che il fatto che manifattura abbia pensato come primi soggetti di andare a pensare a Polimoda, Impact Hub, a Student Hotel sia una buona idea, perché è evidente che poi può seguire la residenza, può seguire la ristorazione, possono seguire le funzioni che diciamo sono più facili da un punto di vista progettuale, però quello di farne un luogo vivo e vivace con delle funzioni di pregio e di rilievo come quelle che ho appena detto, penso sia davvero una buona idea di partenza.
Prendiamo una domanda veloce su questa, perché altrimenti non rimane tempo per le altre deleghe che sono anche interessanti. E cerco di riassumere, una domanda molto lunga. Si parla dell'ex area Fiat Belfiore Marcello, definito uno di quei trascinamenti dei vecchi strumenti urbanistici. Praticamente,
no, questo non è un trascinamento.
Vi faccio finire la domanda. Sì, cittadini sì. Chiedono da 16 anni praticamente 1.300 metri quadrati di terreno permeabile, c'è un albero, c'è un bosco naturale, e invece l'amministrazione propone un giardino di soltanto 665 metri su quadri pensili, mentre quell'altro è un giardino in terra. Praticamente è come andare a riusare quell'area dove
il signore ci ha parlato ieri sera, però.
Ha parlato ieri sera,
sì,
infatti
l'ho incontrato.
Paolo ha parlato ieri sera,
lo saluto. Allora, lì il tema, intanto, per cominciare, non è un trascinamento, quella è una previsione in corso, cioè quando un privato cittadino, un'impresa o un soggetto ha una previsione da attuare, è evidente che non può essere eliminata se non per motivi comprovati. In quel caso c'era stato un fallimento, credo la storia sia nota, cioè era previsto un grande albergo, c'è stata una procedura fallimentare. Il gruppo Student Hotel ha rilevato l'area e lo spazio con, tra l'altro, un investimento molto importante, 34 milioni e mezzo di euro. Io insisto su questo, ma guardate, il fatto che Firenze riesca a attrarre investitori da altre parti d'Europa e del mondo è una cosa molto importante, perché ci vogliono operatori di grande livello per farsi carico di operazioni di questo tipo e non è sempre facile. Allora, lì c'è un progetto che che Student Hotel ha rilevato. Tra l'altro mi fa piacere anche ricordare che c'è stata a lungo la polemica sul cosiddetto lago di Belfiore, però che ora non se ne parla più perché piano piano lo stiamo votando, sono 105 centimetri al giorno in meno ormai circa dal mese di febbraio scorso che va avanti questa operazione, e il risultato si inizia a vedere. E loro realizzeranno uno studentato che ha delle aree verdi, che ha dei luoghi di interscambio con i cittadini, sono previsti anche luoghi per le biciclette, una pista ciclabile e quant'altro. Tra l'altro, proprio con il signore, appena ieri avevamo un'assemblea in via delle Carre al centro anziani per discutere delle aree di Leopolda, Paesiello e delle aree circostanze, abbiamo deciso di vedersi e capire come si può fare a venire incontro anche nel modo migliore alle esigenze che loro portano avanti.
Le altre deleghe, sorvoliamo politica al territorio, città metropolitana, più o meno passiamo forse l'altra che ci interessa tantissimo, quella del decentramento e soprattutto della smart city. Si dice che Firenze sia una smart city, è vero assessore? Gli abitanti non hanno questa percezione di vivere in una smart city. Perché Firenze, dal punto di vista dell'amministrazione, è una delle città più smart d'Italia?
Firenze è una delle città, è una città che da un punto di vista sia dell'approccio al cittadino sia del governo interno fa più uso della tecnologia, una città dove sono più a disposizione i dati della pubblica amministrazione, una città in cui l'amministrazione ha a disposizione una rete propria di fibre ottiche, dove sta realizzando una rete di telecamere che servono non solo per la sicurezza ma proprio per il governo della città, anche grazie a un progetto europeo che stiamo seguendo molto importante. Siamo, mi pare, già a circa 600 telecamere, solo in questi ultimi anni ne abbiamo installate oltre 350. È una città dove si possono, con una serie di dati, controllare lo sviluppo dell'ATAF, aspettare la prossima fermata sapendo esattamente quanto tempo manca. Siamo la prima città d'Italia a avere 70 taxi elettrici, siamo la città che ha più numero di colonnine di tutta Italia. Pensi che abbiamo 183 stazioni di ricarica elettrica, mentre in tutto il paese i comuni complessivamente ne hanno 1850, ossia solo Firenze ha il 10% delle colonnine di ricarica elettrica. Permettetemi anche di dire che grazie alla Smart City abbiamo potuto realizzare il sogno del bike sharing tramite le Mobike, ora e poi a breve anche Ofo, che penso sia veramente un'innovazione straordinaria, perché dal 2 agosto scorso abbiamo avuto 140.000 iscritti, ci sono arrivati ad essere 12.000 utilizzi al giorno di queste biciclette, ora sono arrivati nuovi abbonamenti che io penso faciliteranno molto anche il fatto di poter abbonarsi e prendere con più facilità la bicicletta. Ormai con 54 euro si può utilizzare per un anno intero sostanzialmente senza limiti. Perciò è una città che mette a disposizione dati, che mette a disposizione risorse, mezzi di trasporto, dove il car sharing è una delle poche città in Italia ad avere 4 compagnie di car sharing, di cui due completamente elettriche, che abbiamo tutto un sistema integrato nel quale io penso, tra l'altro, che è evidente la tranvia giocherà un ruolo fondamentale, perché la tranvia va a essere una dorsale di trasporto intorno al quale si muoverà tutto il resto della mobilità cittadina, sviluppando, diciamo, il cosiddetto ultimo miglio, ma che consentirà di essere una città che si muove in maniera molto molto più sostenibile di adesso.
Cioè, in tutta onestà, assessore, secondo lei una famiglia che vive nel centro storico potrebbe effettivamente fare a meno della macchina e usare soltanto gli attrezzi che vengono, le possibilità che vengono offerte da questa smart city? Cioè, lei lo farebbe?
Allora, io so una cosa, vedo una tendenza, anche perché l'ho vissuta io personalmente. Molte famiglie che hanno due macchine ne stanno vendendo una e utilizzano mezzi alternativi, come ho fatto io stesso, per muoversi in città. È difficile fare a meno della macchina sostanzialmente per gli spostamenti più lunghi e fuori dalla città, per gli spostamenti del fine settimana, per le vacanze e quant'altro, perché è difficile pensare di fare a meno totalmente della macchina. Per la città, in linea di massima, per alcune funzioni si può fare, per altre meno. È chiaro che se ho due bambini e devo portarli a scuole diverse nelle stesse ore all'interno della città, è molto difficile fare a meno della macchina. Questo dipende un po' da noi come amministrazione, un po' dai cittadini, ossia un po' da noi perché probabilmente sviluppando meglio la rete delle piste ciclabili e di altro si potrà di molto migliorare anche le biciclette, anche se ormai devo dire con soddisfazione il gran numero di Mobike ha fatto un traino anche per i circa 30-32 mila ciclisti che popolano tutti i giorni le nostre strade. Però dipende anche in parte dalle scelte, secondo me, e anche su questo penso che il bike sharing sia una grande occasione. Provandola si vede che la bicicletta in città è un mezzo di grande efficacia che garantisce anche proprio più velocità, semplicemente perché non c'è problema del parcheggio, i tempi si calcolano bene. Io stamani sono venuto qui in bicicletta da Campo di Marte sapendo esattamente quant'era il tempo che ci avrei messo senza alcun tipo di stress.
Prendiamo un paio di domande, siamo in chiusura. L'ultima domanda è per la viabilità in entrata e uscita dalla città. Qui però c'è da dire che siete anche non avete il potere decisionale totale, perché la città di Firenze dipende dalle strutture che vanno al di là dell'amministrazione comunale, ma indubbiamente ci sono dei problemi anche lì.
Sì,
cosa può fare il Comune di Firenze per alleviare anche questo
dipende
problema?
Di cosa si deve fare in città e dove si deve andare? Perché noi siamo l'unica città in Italia ad avere un parcheggio scambiatore autostrada-tranvia. Se uno esce a Villa Costanza, se deve venire in centro a Firenze, allora parcheggia a Villa Costanza con 6 euro, 7 euro parcheggia tutto il giorno, con 1,50 euro prende la tranvia e in 20 minuti è in centro a Firenze. Perché il punto è dove si deve andare e qual è l'esigenza reale. Allora è ovvio, in questo momento Firenze sta facendo un investimento enorme che trasforma la città, però il 30 giugno inaugureremo una linea della tranvia, a settembre ne inaugureremo anche l'altra. È una trasformazione che coinvolge tutti e senza dubbio ha provocato dei problemi sulla viabilità cittadina. Però io voglio ricordare anche che ci sono delle possibilità alternative, perché le possibilità in questi anni le abbiamo messe in campo. Tranvia, bike sharing, car sharing sono delle risposte concrete. Allora io penso che un'amministrazione abbia il dovere di proporre e di realizzare delle soluzioni alternative, dopodiché i cittadini sono liberi di scegliere perdere mezz'ora in macchina oppure provare magari a fare qualcosa di diverso, di nuovo, più sostenibile e magari anche un po' più sano.
Dobbiamo chiudere, assessore, vede che dai messaggi che ci arrivano ci sono tante domande per l'assessore all'urbanistica, però purtroppo non le possiamo leggere tutte. Dobbiamo concludere qui la trasmissione, magari ci ritorneremo in altri spazi giornalistici, perché quella dell'urbanistica ma anche della Smart City sono dei temi molto importanti che impattano immediatamente la vita dei cittadini. Quindi allora concludiamo qui la trasmissione, vi ricordiamo che per esprimere il concetto di promosso e bocciato all'assessore all'urbanistica, città metropolitana e Smart City e altre deleghe, assessore Giovanni Bettarini, potete lasciarci dei messaggi sia sulla nostra pagina Facebook, dove c'è la diretta che rimarrà come video, sia sul nostro numero WhatsApp 366-626-0155. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata. Buona fortuna, grazie assessore.
Grazie a voi.
Promossi o bocciati? Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.